avendo solo quattro ore di tempo, giustamente, sono unita all'orologio, cercherò assolutamente di rimanere nei tempi previsti. E quindi parlerò a braccio a questo punto. Ho preparato tanto materiale, però è importante, se poi ci sarà tempo si potrà approfondire, però vedrò di rimanere assolutamente contenuta. Mi scuso per il titolo che è dovuto alla scarsa organizzazione personale, che non corrisponde a quello che ha detto appunto l'architetto Pannavici, ma l'accordo l'abbiamo preso proprio telefonicamente, però il contenuto alla fine è questo. Una brevissima, mi è stato chiesto proprio di tracciare un breve quadro della situazione di Como dall'epoca romana. Sono dati tra l'altro abbastanza risaputi che hanno visto gli studi e i lavori di persone note un po', credo, a tutto il pubblico. Ad esempio questa mappa che sto mostrando adesso è stata redatta dall'architetto Di Salvo, il quale ha fatto vedere come la piana di Como, la zona di Como prima dell'insediamento romano, fosse interamente occupata da paludi. I fiumi, i torrenti, il Cosia, Fiume Aperto, le Balducce che qui confluivano rendevano la zona assolutamente impraticabile, tant'è che l'insediamento pre-romano si era sviluppato interamente sulle pendici della Sina Verde. Questa è una zona assolutamente passata, tra l'altro. Dobbiamo quindi aspettare l'arrivo dei romani con tutta la loro tecnica, tecnologia anche all'avanguardia dal punto di vista proprio delle costruzioni, ingegneristiche e quant'altro, per far sì che questa zona venisse bonificata. Venisse bonificata e a questo punto la piana viene insediata. Dal punto di vista degli studi in quest'area, noi però dobbiamo aspettare il 1935-36, periodo in cui l'architetto Frigerio, qui ricorreranno spesso i nomi di architetti, si occuperà, sarà il primo a mettere in pianta tutto quanto, già ormai dalla seconda metà dell'Ottocento, se non anche prima, ma in maniera intensiva dopo nel periodo post-unitario, possiamo dire. Diciamo che forse il 1880 è l'anno più importante, più denso di ritrovamenti, ma da lì in poi si apre tutta una serie di ritrovamenti nell'area proprio occupata da Como. E però ripeto, dobbiamo aspettare gli anni 30, la metà del 35-36, perché l'architetto Frigerio mettesse in pianta tutto quello che era stato trovato fino ad allora e incominciasse a dare un volto urbanistico a questi ritrovamenti. Io credo che sia abbastanza leggibile, ecco, questa mappa che lui ha redatto, pubblicata sulla rivista archeologica proprio di quegli anni, che evidenzia tutte quelle scoperte che man mano vennero fatte nel corso degli anni e che consentirono all'architetto di formulare un'ipotesi che vedeva appunto la città circondata e chiusa entro una cerchia muraria, tant'è che il titolo di questo suo articolo, che appunto compare nella data del 35-36, si chiama proprio La cerchia di Como romana, cioè, anzi si compone in due parti, una prima parte intitolata così, la seconda Le antiche porte d'Italia, perché faceva dei paragoni con altri, con Spoleto, con quant'altro. Bisogna dire che Frigerio è la persona che, dicevo, mette, sistematizza un po' le conoscenze, ma prima di lui, ad esempio, bisogna assolutamente ricordare persone come Giussani, che ingegner Giussani, che invece ha preso decisamente parte molto, molto consistente, molto rilevante, proprio nella scoperta, nella messa in luce di questi ritrovamenti. Io credo che, magari considerazioni che possiamo fare dopo, secondo me. Da questo quadro, che sostanzialmente è valido, anzi direi che in tanti punti non possiamo che essere grati all'architetto Frigerio, che almeno lo ricordo sempre, Frigerio ha anche posto l'attenzione sulla porta pretoria e sul tentativo di ricostruzione innalzato della porta pretoria, ricostruzione virtuale, grafica, della porta pretoria, e il suo disegno che lui ha, l'ipotesi che lui ha formulato una volta sui resti rinvenuti della porta pretoria, è un'ipotesi tuttora valida. Quindi a distanza di la porta pretoria è stata rinvenuta nel 1914, quindi a distanza di quasi 100 anni l'immagine, la ricostruzione proposta da Frigerio è tuttora, possiamo dire che è tuttora valida. Dobbiamo aspettare poi una trentina d'anni, cioè il 63 se non sbaglio, perché un altro architetto, cioè Caniggia, fornisse una nuova lettura della città di Como. E la differenza con l'architetto Caniggia sta nel fatto che Caniggia fece uno sviluppo. Io mi sono tenuta a mostrare, ecco, quattro fasi. Lui vede nell'evoluzione della città di Como cinque fasi, legge cinque fasi, a partire dal primo impianto, quello appunto del primo arrivo dei Romani, che viene datato dalle fonti storiche, ma sul quale siamo tutti d'accordo, al 196 a.C., con il console Claudio Marcello, che sconfigge i popoli qui presenti, cioè i Comenses, alleati degli insuli, dei Galli Insuli. Caniggia ritiene che quindi in questa piana, che come dicevo prima bonificata dai Romani, su questo nessuno ha niente da discutere, si impianti un primo castrum, che è questo che io ti sto facendo vedere molto rapidamente. Poi questo castrum si amplia, come potete vedere, credo subito, ecco, in una seconda fase che è guidata. Quindi la prima per lui è datata all'inizio del secondo secolo avanti Cristo, la seconda fase lui l'ha data all'inizio del primo secolo avanti Cristo, una terza fase che invece corrisponde con la cerchia muraria, proprio quella cesariana, quella che ha visto anche Frigerio e quant'altro, che è datata quindi all'epoca di Cesare, la metà del primo secolo avanti Cristo, che è la terza immagine che vi ho fatto vedere. E quindi una quarta fase di espansione ancora verso il lago e praticamente verso sud e verso nord, alla quale poi seguirà una quinta che io ho tralasciato perché è la fase alto medievale, e pensando che poi dopo di me avrebbe preso la parola il dottor Sannazzaro, mi sono rigorosamente attenuta al periodo romano. Bisogna fare alcune osservazioni, io direi, su questo intervento di Caniggia. Osservazioni che non sono solo mie, ma soprattutto frutto degli studiosi che si sono occupati comunque di Como romana dopo l'intervento del Caniggia. E a questo punto passiamo, io dicevo fino adesso, non abbiamo incontrato quasi esclusivamente persone, architetti che esercitavano in quest'ambito, adesso passiamo invece a studiosi, ad archeologi. Ne cito solo alcuni sinceramente perché sennò sarebbero troppi. Ho preso in esame solo il professor Mirabella Roberti, che è il sovrintendente della sovrinza archeologica della Lombardia di Milano, il quale si è occupato appunto in particolare, e a differenza forse della ricostruzione del Caniggia, che si basava essenzialmente su una ricostruzione fatta diciamo a tavolino, nel senso su mappe, Mirabella Roberti aveva dalla sua un elemento in più, e cioè i rinvenimenti archeologici ulteriori, che cioè dopo la ricostruzione di Caniggia degli anni 60, e cioè a partire dagli anni 70, come ho scritto qua, si sono venuti rinvenendo nella piana di Como. Poi lo vedremo poi più nel dettaglio. Ad esempio, Mirabella Roberti presenta una mappa. Secondo Mirabella Roberti, la città di Como si espandeva, occupava un isolato in più verso il lago rispetto a quello che aveva detto prima sia Canice sia Frigerio, e questo dato posso già dire da subito che è stato confermato anche dai recenti rinvenimenti degli anni 90 del teatro anfiteatro, non entriamo troppo in questa questione, che hanno dimostrato che anche lì c'era qualcosa. Poi ad esempio Mirabella Roberti non condivide che aveva un rapporto molto dialettico con Caligia, ecco, ad esempio non accetta, e questo credo che ormai gli studi recenti lo hanno dimostrato in maniera inequivocabile, che ci fosse un castrum, come aveva detto Caligia, vi ricordate, all'inizio del secondo secolo a.C., poi uno successivo all'inizio del primo secolo a.C., ecco, Mirabella Roberti non accetta questa ipotesi, ritiene, come ormai dicevo, riteniamo un po' tutti, che il primo insediamento sia stato quello della Caccia Zariana, quindi la terza praticamente fase di Caligia. Perché questo lo dico con relativa sicurezza, poi in archeologia è tutto sempre, si può mettere tutto in discussione, nel senso che basta un ritrovamento fra 5 anni e cambia tutto, come in effetti io dico queste cose con molto rispetto per quelli che ci hanno preceduto, perché i dati a loro disposizione erano decisamente inferiori a quelli che possediamo noi oggi, quindi noi possiamo adesso dire fare alcune considerazioni che a loro non erano possibile fare. Ecco, dicevo, gli scavi condotti in questi ultimi anni, diciamo così, qui entriamo in discorso aggiornamento, hanno comunque, non hanno mai messo in evidenza, non hanno mai restituito reperti che andassero più indietro della metà del primo secolo a.C. Cioè la presenza romana dal punto di vista archeologico, dal punto di vista, io parlo dei reperti mobili, che sono quelli praticamente che ci permettono di datare meglio, perché le strutture sono molto difficili da datare se non sono in un contesto stratigrafico. Quindi il contesto stratigrafico è datato soprattutto dai reperti mobili. Noi non abbiamo rinvenuto mai reperti che potessero datare, diciamo, prima dell'età augustea, grosso modo. Per cui questo avvalora l'ipotesi di Mirabella Roberti, che appunto non ci... Marcello non aveva insediato qui nella piana un caso stabile, anche se magari non aveva vicino all'aria. Invece concorda con la tesi di Caligia sull'esistenza, sulla ormai annosa e non ancora risolta ipotesi della presenza di un teatro nella zona della Cortesella, che Caligia, dobbiamo ricordare, a avere ipotizzato sulla base dell'andamento degli edifici poi distrutti, quindi non sulla base di rinvenimenti archeologici. Però in questo caso anche Mirabella Roberti concorda su collocare il teatro nella zona appunto della Cortesella, e Mirabella Roberti scrive nell'epoca in cui già era emerso l'edificio da spettacolo in via Vittani, e ritiene anche egli che questo possa essere un anfiteatro. Voi sapete che adesso recentemente lo studente ha fatto degli altri scavi nella zona del Cucchi, di Abodoni, ecco, e proprio nel convegno archeologico che si è tenuto alla fine di ottobre a Sant'Abbondio, la dottoressa Iovio ha presentato in minima parte i risultati di quello scavo, però ripeto, ha proprio fatto un breve accenno, ed è bastato per scatenare un po' una piccola diatriba interna. Però la dottoressa non si è voluta esprimere molto. Quello che lei ha detto, io lo riferisco semplicemente, vorrei esserci fosse lei al mio posto in questo caso, perché voi sapete che adesso gli scavi recenti sono tutti stati condotti dalla sovrintendenza. Comunque, quello che ha detto la dottoressa Iovio per convegno è stato che sono stati rinvenuti delle tracce sicuramente sicure, inequivocabili, di un edificio da spettacolo che potrebbero essere quindi attribuiti certo anche a un anfiteatro, ma che l'unica cosa che la dottoressa ha detto è che comunque hanno un andamento circolare. Il fatto che sia circolare sembra invece a questo punto far propendere per il teatro, però ha precisato che deve essere ancora affrontato, questo perché è abbastanza recente questo scavo, quindi si è un po' astenuta da prendere una posizione netta, ha presentato solo questo dato. Molto velocemente, ecco, ho citato solo poi Matteo Giannoncelli, che è uno storico, e perché ho riprodotto questa mappa che lui ha pubblicato appunto negli atti del convegno, negli atti del centenario della RAC, dove presenta proprio tutte le varie ipotesi, compresa quella di Camicia, compresa l'ipotesi Frigerio. L'ipotesi Frigerio penso che al momento sia comunque quella più attendibile. Molto molto brevemente, perché vedo che il tempo sta scadendo, io ho presentato un attimo quella che è la situazione, al di là, ripeto, della storia, degli studi, quella è la situazione attuale, che io dico noi fondiamo attualmente sulle conoscenze vere e proprie, cioè sui rinvenimenti concreti archeologici. In rosso voi vedete quindi la cerchia muraria e i due edifici, le due grosse aree esterne, e cioè la zona di Via Venzi, il quartiere di Via Venzi, il quartiere termale, diciamo quello di Viale d'Orco, ecco, che già da subito credo che faccia emergere una considerazione. Mentre Caligia si è focalizzato sul discorso, che è a fondo l'argomento di oggi, della città murata, noi vediamo che subito la città romana, però, certo le mura sono un dato inequivocabile e importantissimo, ma subito si è espansa all'esterno. Cioè, parlando della città romana, è sicuramente importante tenere presente il discorso città murata, però bisogna anche prendere quasi immediatamente in considerazione le aree extramurale, perché i romani si sono praticamente subito dal primo secolo d.C. hanno occupato già gli spazi esterni. E credo che, quindi veramente una carrellata, ho mostrato quelli che sono i rinvenimenti, dicevo, della zona. Questa è una torre tardo romana rinvenuta in zona 15 giornate, addossata alle mura. Questo è il quartiere di Via Venzi, come vedete una strada che conduce dal centro della città alla Via Regina, e un grande edificio, sicuramente un edificio pubblico di grandissime proporzioni, ma non ci soffermiamo. Un'altra torre addossata alle mura sul lato sud, in Via Parini, la Porta Pretoria, che come dicevo è uno dei dati più monumenti più interessanti di Como, con le sue varie fasi, tra l'altro, perché la Porta Pretoria stessa ha almeno tre fasi costruttive. Lo scavo all'esterno, anche in questo caso, subito immediatamente all'esterno del perimetrale sud delle mura, lo scavo all'esterno delle mura romane. L'altra torre immorsata all'interno, a differenza di quelle che ho fatto vedere prima, che erano addossate alla cinta muraria e quindi sono tante, questa è una torre nata contestualmente alla cinta muraria ed è coeva, quindi anch'essa databile dell'età cesariana, si trova nei sotterranei della scuola di istituto magistrale, adesso un altro nome. L'edificio di Viale Lecco, l'edificio termale che conosciamo tutti, recentemente, in cui sono stati recentemente ripresi gli scavi, l'unica porzione, ecco, dell'edificio di Rittani che ad alcuni sembra essere un teatro, ad altri, io sono tra quelli, però sono pronta a ricredermi se il dato archeologico testimonia diversamente, potrebbe essere un anfiteatro. Ecco, poi la villa di Azzesio, come vedete, sono dovuto uscire, non era neanche in mappa. E poi, ecco, ho presentato quello che, in questo caso, quello che volevo mostrare la ricchezza, come prima diceva già l'architetto Pandalice, cioè è una città molto ricca, la città murata e comunque tutta questa zona. Da qui arriva con tantissimi reperti, io molto brevemente adesso li illustro, che ci consente, di cui non sappiamo l'esatta collocazione, essendo stati rinvenuti in condizioni di reimpiego, cioè riutilizzati. Ad esempio questo è stato rinvenuto, questo frammento di fregio è stato rinvenuto all'interno di quella torre che vi ho fatto vedere prima di 5 giornate addossata, ma è stato rinvenuto perché è riutilizzato proprio per scopi difensivi. Ma originariamente il dottor Sacchi della Cattolica ha ricostruito la sua provenienza, la sua pertinenza a un monumento funerario che noi pensiamo fosse collocato probabilmente lungo la via Regina, la via che portava al nord. Ecco, allo stesso modo le quattro vasi, sempre da quella torre, anche queste potrebbero essere parte di un monumento funerario, anche se rinvenute in condizioni di reimpiego. dalla piazza San Fedele, la grandissima lastra che il professor Sartori ritiene potesse far parte di un arco onorario, fosse posto all'ingresso proprio chi arrivava dalla strada di Milano e entrava nella città di Como. Il rilievo del Cavaliere famosissimo, anch'esso rinvenuto in piazza San Fedele e parzialmente presso Sant'Apollio, di che almeno fosse l'ipotesi più accreditata, quella che facesse anch'esso parte di un monumento funerario, quindi anch'esso proveniente in origine dall'area di Sant'Apollio. I frammenti di grande arco onorario che il dottor Sacchi sempre ha posto ipoteticamente, con molti punti interrogativi, nella zona Lago, e sono stati rinvenuti tutti nella costruzione della Banca d'Italia, quindi nella zona di Piazza Perretta. Questa è la ricostruzione proposta appunto dal dottor Sacchi, vedere un grande arco di 12 metri d'altezza e altrettanti di larghezza. Quindi la zona portuale che è scavata nel 2001, di cui in museo abbiamo, non tutti sono, però non è il caso di sottolineare, alcuni di questi basi e capitelli rinvenuti sempre nella zona portuale, che però potrebbero essere parte di un grande, magari un tempio collocato nel foro. E poi una lastra sempre rinvenuta nell'Ottocento in una di quelle torri che attesta l'esistenza di un tempio all'Eternità di Roma e di Augusto, un tempio che si suppone potesse essere anch'esso collocato nel foro, quindi al centro della città. Ancora un'altra lastra epigrafica che attesta l'esistenza di un tempio a Dio Sole, di cui non sappiamo assolutamente dove praticamente poterlo collocare, come pure sempre il dottor Sacchi ha pensato che altri elementi architettonici, rinvenuti sempre in condizioni di reimpiego, potessero essere pertinenti a questo tempio del Dio Sole. Io avrei altre cose, ma penso che... Ecco, la porta della città romana, ecco, questo infatti volevo lasciare, ne ho altre, ma lascio questa come ultima. Come potete vedere, qui è molto, insomma, credo immediatamente visibile, come decresce, aumenta la quota, man mano si avvicina al lago, non solo, perché anche qui siamo da nord e qui sud, ma anche passando da est a ovest cambia moltissimo, perché i rinvenimenti, ad esempio, della zona di Aleppo sono a meno 2 metri. Vi ricordate che era nella zona est, il quartiere di Diabesi nella zona ovest era meno 5 metri. Certo, però voglio dire, le quote sono assolutamente difficili, non sono omogenee, ecco, per questo. Ripeto, io terminerei per lasciare.